8, le 8 e 43 minuti. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Rieccoci qua, nuova puntata del giorno delle locuste. E meno male che ha smesso di pastrugnare lo smartphone, mi sembrava uno di quegli adolescenti impasticati di Fortnite. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
È pronto, concentrato, in forma?
Assolutamente.
Sul pezzo? Assolutamente. Prima di entrare nel merito delle cose che dovremo trattare oggi, e partiremo dalle questioni cinesi, però ci sono due pratiche che vanno sbrigate in apertura. La prima, Facchini ha chiesto cortesemente se si può dire qualcosa su Facchini.
Fantastico.
Fantastico. Ok, perfetto. Prima pratica è stata archiviata. La seconda è che una comunicazione di servizio. Oggi non c'è il professor Santoro, quindi non ci sarà per gli appassionati il suo consueto commento sul basket. Tornerà la prossima settimana e momentaneamente all'estero, però professor Di Stefano deve fargli gli auguri.
Ha compiuto
gli anni ieri.
Lo so. Augurone.
Augurone. L'ha detto come Nando Martellini quando disse campioni del mondo, con la stessa enfasi.
Certo. Auguri al professore.
Non c'era tanta enfasi.
Comunque, auguro. Sono noto per non avere particolare enfasi.
Abbastanza, tra i più noti per non avere abbastanza enfasi. Peraltro le suggerirei di fare gli auguri anche alla signora.
È vero, sì.
Perché compie gli anni anche lei. Per
Verissimo.
Quanto il professor Santoro ci abbia detto quando compiva gli anni lui, ma è rimasto sulle generali per quando compiva gli anni lei, però era in questi giorni.
Quindi
altrettanti
auguri, augurone, augurone.
Attenzione, un po' meno, prima era augurone, 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 adesso auguri, augurone, augurone.
Mi sono un attimo impappinato.
Comunque niente, quel che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
L'importante è che non dobbiamo farlo in cinese.
Assolutamente. Non ci avventuriamo, anche perché il professor Di Stefano prende immediatamente le distanze in modo plastico da questa proiezione cinofila, non va bene. Del paese provocatoriamente si prepara a lanciare un progetto alternativo alla Via della Seta, di cui possiamo darvi semplicemente un'anticipazione. Contro la Via della Seta il professor Di Stefano lancia il progetto Via della Feta, un grande accordo commerciale tra Atene e la rivista Valori per rilanciare la pastorizia e i formaggi freschi. La Via della Feta verrà presentata nei prossimi giorni a Milano, a Palazzo Marino, credo. Ci saranno il professor Di Stefano, Varoufakis, il pronipote di un pastorello di Fatima. C'è anche Sala?
No.
Dopo il casino con i sauditi ha deciso di non immischiarsi con la Via della Feta. Vabbè, comunque insomma sarà un bel momento istituzionale, ne parleremo poi con maggiore dettaglio la prossima settimana. Ci sembra però chiaro che il professore preferisca la feta al pollo con gli anacardi. Lei lo mangia il cinese o lo ritiene?
Lo mangio, no.
Ah, pensavo che non lo ritenesse abbastanza biologico, visto che ha dichiarato.
Abbiamo la fortuna di poter accedere a dei dumpling cinesi fatti con prodotti biologici che sono disponibili in Paolo Sarpi.
Dei dumpling?
Sì, dei ravioli.
I ravioli, sì. Ok. Detto questo, entriamo nel merito delle cose, perché oggi comincia ufficialmente la visita ufficiale non solo di Xi Jinping ma della grande delegazione cinese. Ci sono un po' tutti i grandi capi della Cina, sia per quanto riguarda la politica sia per quanto riguarda l'imprenditoria. C'è anche la moglie di Xi Jinping, che oggi è immortalata su tutte le prime pagine dei quotidiani, che come dicevamo in rassegna stampa è una cantante lirica e per i suoi meriti canori è stata nominata generale dell'esercito, che è un po' come se noi avessimo nominato Pavarotti capo di stato maggiore. Perché non l'abbiamo fatto? Poteva essere un'occasione.
Non lo so, francamente non lo so, ma non credo che possiamo una buona scelta.
Però possiamo recuperare adesso nominando Albano generale per combattere il conflitto con l'Ucraina. Ma restiamo sulle questioni cinesi. Innanzitutto, per capire da dove partiamo, cioè qual è il livello di penetrazione della Cina nell'economia italiana a partire da ieri. Poi parliamo di domani.
Allora, gli investimenti complessivamente fatti dalla Cina in Italia sono stimati intorno ai 13 miliardi di euro. Per darvi un termine di paragone, siamo il terzo paese destinatario di investimenti in Europa, dopo la Gran Bretagna 23,6 miliardi e la Germania che è in seconda posizione per 18,8. Questa è la stima che è stata fatta alla fine del 2017, poi non aggiornata dal Mercator Institute for Sina Studies di Berlino. Che cosa significano questi 12,8-13 miliardi? Beh, l'investimento forse più noto e più rilevante è Pirelli, l'acquisto appunto del gruppo Pirelli da parte di un gruppo cinese. Questo è l'evento più rilevante che si è materializzato all'inizio del 2014. Poi ci sono gli investimenti noti nelle squadre di calcio, di cui io non sono particolarmente esperto.
Infatti ormai ne parlerei al singolare, perché la bella avventura di Yonggong Lee al Milan è finita da tempo.
È finita da tempo, ma non si sa bene alla fine se appunto questa partecipazione cinese sia completamente scomparsa con l'avvento del fondo di investimento americano.
Dall'altra parte resta invece Forza Inda con Zhang Zhang, di cui oggi raccontano anche le cronache, perché è stato invitato al cenone con 180 invitati che ci sarà stasera a Roma.
Dopo Pirelli, che è stato appunto acquistato da China National Chemical per 7,3 miliardi di euro, indubbiamente l'investimento più consistente, forse quello più che aveva suscitato e suscita ancora adesso le maggiori polemiche, è la partecipazione del 35% in CDP Reti. Cos'è CDP Reti? È sostanzialmente la holding della Cassa Depositi e Prestiti delle Reti, che controlla tra l'altro Terna, cioè la nostra società che gestisce la rete di energia elettrica. In questo caso China State Grid, che è il colosso statale dell'energia cinese, ha acquistato questo 35% per 2,81 miliardi di euro, e questo è il secondo senza dubbio investimento maggiore realizzato in Italia, a seguire i 400 milioni messi da Shanghai Electric in Ansaldo Energia. E poi figurano investimenti nel biomedicale, in particolare un consorzio nel quale figura anche il cofondatore di Alibaba ha acquistato una posizione importante nel gruppo Esaote. E poi la Crizia, che è passata a Maris Frogl, un gruppo di Shenzhen. E ancora nell'agroalimentare Filippo Berio, controllato da Salov, e poi industrie del settore del bianco, che però non hanno avuto grande fortuna.
Cos'è il settore del bianco?
Degli elettrodomestici.
Ah, tipo la Candy.
Tipo la Candy, che però non hanno avuto grande fortuna dal punto di vista del mercato. Questi sono, diciamo, i nomi più noti e più rilevanti presenti attualmente nel portafoglio di imprese sia statali sia private cinesi.
Per non parlare dei bar acquistati dai cinesi, Jackpot che c'è vicino a casa mia. Se li sommi tutti insieme, però fanno un punto di PIL così a occhio.
Forse non arriviamo lì, però ecco, insomma, sono una presenza territoriale, diciamo, molto evidente.
Detto questo, con la Via della Seta, adesso gli occhi sono puntati su diversi piani. Prima si parlava di reti, quindi c'è tutta la questione Huawei, ma adesso invece c'è la questione dei porti, in particolare il porto di Genova.
Sì, perché sì, tutti hanno puntato l'attenzione sul porto di Trieste. In realtà da quello che viene anche ricostruito proprio questa mattina dal Sole 24 Ore, i veri interessi, diciamo, infrastrutturali sono in particolare sul porto di Genova, perché il profilo di accordo generale che sarà sottoscritto dal presidente dell'autorità portuale di Genova e Savona con i cinesi riguarda investimenti appunto per lo sviluppo dello scalo, e in particolare il consorzio italo-cinese 4C3 è in corsa per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per realizzare la nuova diga foranea di Genova, che dovrebbe essere uno intervento veramente gigantesco anche in termini economici. A seguire, relativa all'investimento sul porto, ci sono gli interessi invece sulle linee ferroviarie. Ricordiamo che l'Italia è stata una delle prime ad aprire una linea ferroviaria che parte tutte le settimane da Pavia e che va direttamente in Cina.
Veramente? C'è la Pavia Pechino?
Sì, c'è una Pavia Pechino, ma è stata aperta già da un paio di anni, solo merci. E la Cina ha dichiarato di essere molto interessata allo sviluppo delle attività infrastrutturali ferroviarie sia per il porto di Trieste sia per quello di Genova.
Ma c'è anche tipo la Saronno Taiwan?
No, cioè, però è proprio una vera e propria,
non c'è ancora,
treno che parte da Pavia e si dirige fino in Cina.
Parentesi, a proposito di treni, è appena cominciato a Bruxelles il bilaterale Conte-Macron sulla TAV. Poi gli aggiornamenti arriveranno in corso d'opera. Sta di fatto che se le merci cinesi arrivano al porto di Genova e a Genova non c'è il ponte, o probabilmente gli fanno costruire anche il ponte in due settimane ai cinesi, così almeno si risolve la questione e non se ne parla più. Complessivamente gli accordi con la Cina valgono circa 7 miliardi più o meno.
Sì, non c'è una cifra definita, questa è una stima che è stata fatta negli ultimi giorni. Si parla di un valore di 30 accordi per almeno 7 miliardi di euro. In realtà sembra che poi le cifre in gioco potrebbero essere superiori. Ecco, da questo punto di vista le polemiche e gli allarmi con l'Unione Europea sono un po' singolari, perché per esempio la Cina ha fatto accordi similari con la Germania per 20 miliardi di euro, quindi non si può certo pensare da questo punto di vista che ci sia un trattamento più favorevole di altri paesi europei nelle relazioni con i cinesi, almeno non sembra che ci sia in questo momento questo approccio, anche perché i cinesi finora lo hanno dimostrato in Africa, più che investire prestano. Quindi
infatti, perché poi, come dire, il pregiudizio o la convinzione generale è che è vero che i tedeschi sono più esposti, però i tedeschi sono solidi e furbi, gli italiani invece sono deboli e fessi, e a quel punto potrebbe scattare la trappola del debito. Oggi sulla pagina 7 della Stampa c'è proprio un pezzo dedicato a questo tema: Pechino prepara la trappola del debito così rende più vulnerabili gli altri paesi. Che cosa si dice sostanzialmente? Che fin dal 2013 la Repubblica Popolare Cinese ha investito 700 miliardi di dollari di denaro pubblico cinese in oltre 60 paesi, soprattutto, come si diceva, in grandi progetti infrastrutturali, porti, ferrovie, spesso in forma di prestiti erogati ai governi dei paesi che hanno aderito al progetto. Questo modello cinese molto pragmatico ha affascinato tanti governi nel mondo, e un approccio di questo tipo senza vincoli ha portato diversi paesi a indebitarsi in modo eccessivo e insostenibile nei confronti di Pechino, e qui scatta la cosiddetta trappola del debito che ha reso molti paesi molto vulnerabili nei confronti della Cina. Si fanno tanti esempi in il Kenya, Djibouti, Bangladesh, Myanmar, Malaysia. Citiamo il caso dello Sri Lanka, per esempio.
Ma sì, il caso dello Sri Lanka forse è il più significativo, perché nel 2015 la Cina erogò un prestito al paese per la realizzazione del nuovo porto. Il presidente che poi è arrivato succeduto a quello che aveva firmato l'accordo con la Cina per sempre per la nuova via della seta fu costretto a avviare una sorta di trasformazione del debito in capitale, perché gli interessi che doveva pagare erano troppo alti, e così si è ritrovato con il fatto che il porto dello Sri Lanka in costruzione per 99 anni è stato ceduto alla China Merchant Port Holdings, e quindi l'infrastruttura è finita direttamente nelle mani cinese, e il caso di questo porto di Hambantota Tota è diventato alla fine il punto di riferimento e l'esempio in negativo di queste relazioni basate appunto sulle linee di prestito e non su investimenti in senso stretto, almeno nella fase iniziale. Questo vale in particolare in Africa, dove gli investimenti cinesi, lo abbiamo raccontato più volte, sono al primo posto in moltissimi paesi del continente, non solo il Kenya, dove è stata realizzata un'intera linea ferroviaria, ma anche in tutta l'area del sud del continente, in Mozambico, in Zimbabwe, in Malesia e anche in Sudafrica. Anche in Sudafrica la presenza cinese è fortissima e molto aggressiva.
E detto questo, visto che si citano appunto le Maldive, lo Sri Lanka, Djibouti, cioè, ma a proposito di debito, il paese più indebitato al mondo con i cinesi non sono gli Stati Uniti?
Dal punto di vista della quota detenuta di debito pubblico, sicuramente la Cina detiene una delle quote più grosse del mega debito pubblico statunitense. Dopodiché è evidente che c'è una
è diversa la fattispecie.
La fattispecie è abbastanza diversa. Se le Maldive hanno l'80% del debito estero nei confronti della Cina, non è la stessa cosa, insomma, il fatto che gli investitori cinesi siano al primo posto tra i detentori appunto dei bond emessi dal Tesoro degli Stati Uniti.
E tanto rispetto agli Stati Uniti, vale la pena ricordarlo, le Maldive hanno molta più barriera corallina e molti meno barbecue. È giusto?
Sì, credo
di sì. No, tenderei a confermarlo, cioè non mi sembra un'affermazione azzardata. Ultimo capitolo per quanto riguarda l'epopea della Via della Seta, prima di andare in pubblicità, perché leggevo, da quanto lei mi scrive, che potrebbe spuntare la Cina anche sulle ali di Alitalia alla fine?
Potrebbe puntare, sì. Diciamo di sì.
L'ha scritto lei.
No, diciamo di sì, perché stavo verificando, stavo guardando se c'erano conferme, perché questa è un'indiscrezione riportata oggi. Come sapete EasyJet è saltato l'accordo da parte di EasyJet.
Resta Delta.
Resta Delta e insieme a Delta si sta palesando la China Eastern Airline, che è una compagnia con base a Shanghai, che è già parte di Delta in SkyTeam e che sarebbe disponibile e interessata ad entrare. Io credo che in questi due giorni di visita del
Presidente, se ne parla.
Io credo che se ne parlerà assolutamente, perché è una forse delle gatte da pelare più grosse sul tavolo di Maio, che è andato in giro con il cappello in mano chiedendo un po' a tutti di investire nella nuova Alitalia, e quindi credo che gli farebbe molto piacere risolvere parte dei suoi problemi, anche il rischio del contenzioso con l'Unione Europea sugli aiuti di Stato, cercando appunto un partner cinese.
E allora alle 9 in punto noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste, come abbiamo detto orfani oggi del professor Santoro, a cui rinnoviamo i tanti auguri insieme alla sua signora, e lasciamo la Cina e ripartiamo invece dalla questione Brexit e da un bel gruzzolo di capitale in fuga.
Sì, prima di lasciare la Cina una precisazione che ci è arrivata. Allora, la Mortara Chengdu non ha funzionato molto dal punto di vista di linea ferroviaria, invece...
c'era anche la Mortara Chengdu?
Era quella a cui facevo riferimento
prima.
Ah,
la Pavia Pechino.
Invece Pavia Pechino era, per la precisione, Mortara Chengdu.
È più bello Mortara Chengdu.
Ecco, ma da pochi mesi è stato aperto lo scalo merci Piontello Chengdu.
No, veramente?
Sì, da pochi mesi.
Hai visto, vede che alla fine poi... Va bene.
Allora, la fuga dei capitali.
No.
Beh, innanzitutto prima
no,
diciamo...
No, si fermi, in transagonista, dobbiamo andare in pubblicità.
Ah, scusami.
No, tra poco.
Scusami.
Pubblicità, poi la fuga dei capitali. Lo so che poi mi va a fare surf sul brodo
countdown.
Di giuggiole. A tra poco.
Radio Popolare, se ti abboni, si sente meglio. Chi non vorrebbe svegliarsi ogni giorno con un sorriso?
A patto che non sia quello spento e traballante che vi fa dal comodino la vostra dentiera.
All'Accademia Dentale Italiana, con la tecnica dell'impianto a carico immediato, sono in grado di ridare mordente alla vostra bocca in un solo giorno.
E non temete, coi denti vi resterà anche il pane.
800 08 94 82 è il numero verde dell'Accademia Dentale Italiana.
Sorridere è un diritto.
Dal 27 al 31 marzo a Torino torna Biennale Democrazia. Più di 130 incontri e spettacoli con i grandi nomi del dibattito nazionale e internazionale sull'attualità e sulle sfide che ci attendono in futuro. Biennale Democrazia, dal 27 al 31 marzo a Torino. Programma, informazioni e prenotazioni su biennaledemocrazia.it.
Secondo appuntamento con le prove aperte della Filarmonica della Scala. Un'occasione per assistere alla messa a punto dei concerti e sostenere quattro associazioni milanesi impegnate a fianco dei più piccoli.
Filarmonica della Scala e Myung Woon Chung ti aspettano domenica 14 aprile al Teatro La Scala per la prova aperta a favore di Fondazione Casa della Carità.
In programma il concerto per violino di Bruch e il Titan di Mahler. Solista Sergei Kachatrian. Si ringraziano Unicredit, main partner di Filarmonica della Scala, e Unicredit Foundation con la collaborazione di S. Lunga.
Info e prevendite Aragorn 02 465 467 467.
Eccoci all'appuntamento giornaliero con l'agenda Cosa fare a Milano.
Leonardo and Warhol, The Genius Experience, la prima mostra immersiva anche con opere originali, curata da Giuseppe Frangi.
Un viaggio dalla Milano del 400 a quella verticale dei nostri giorni, dal 1 marzo alla cripta di San Sepolcro.
Informazioni su thegeniusexperience.it.
Hai meno di 40 anni e vuoi avviare un'impresa in montagna? Apri la strada ai tuoi progetti. Partecipa a Restartup per i cammini italiani. Un incubatore gratuito promosso da Fondazione Garrone insieme a Fondazione Cariplo che ti offre formazione e premi di startup. Iscrizioni entro il 18 aprile su restartup.it. App come Appennino.
Avete una casa da vendere o da affittare in vicolo corto o in parco della Vittoria? Beati voi! Ma come va il mercato? Stime, leggi, normative?
Meno male che c'è il Carlo, l'agente immobiliare senza imprevisti, severi case, professionalità, stime gratuite e basse provvigioni.
02 4507 4537 severicase.it in via Lomellina 31 a Milano.
Torna a Milano il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina. Proiezioni, incontri, mostre ed eventi speciali dal 23 al 31 marzo.
I migliori film dai tre continenti per conoscere, riflettere, emozionarsi e divertirsi. L'Africa, l'Asia e l'America Latina come non li avete mai visti. Al cinema.
Il festival è organizzato dall'associazione COE. Tutte le informazioni su festivalcinemaafricano.org.
Popolare Network.
I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow up to be a man? But all the girls I left at school are already pushing prams. I loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the pill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know.
Voglio cambiare il mondo, non cerco una nuova Inghilterra, sto cercando solo una nuova ragazza, cantava Billy Bragg. Ne condivide le parole?
Sì.
Hai capito?
Sì, sì, per farti contento condivido.
Mentre invece fai, come dire, tra sé e sé.
Stavo pensando a tutt'altro.
Stava pensando alle fatture, perché arriva una domanda provocatoria al professor,
sì,
Di Stefano.
Sì, fanno la fattura per i ravioli in Paolo Sarpi. Sì, un regolarissimo scontrino tutte le volte che si acquista. Tra l'altro...
Anche perché, a proposito di stereotipi, non siamo esattamente il paese noto, ecco, per fare fatture e scontrini.
Che si tratta di un joint venture, cioè di una collaborazione con la macelleria che è presente in Paolo Sarpi, la storica macelleria di Walter Sirtori, quindi sia carne biologiche per chi ama, sia prodotti biologici delle cascine orsine per fare i ravioli fatti a mano.
Ecco, ha visto, va bene. E invece parlavamo di New England, perché ci affacciamo chissà, forse alla New England della Brexit, e se noi abbiamo il problema dei cervelli in fuga, gli inglesi in questo momento si confrontano con i capitali in fuga.
Sì, anche i cervelli mi sembra che siano un po' in fuga, sinceramente, data la situazione drammatica nella quale si trovano. Ieri hanno trovato questo accordo, che non è un vero accordo, con l'Unione Europea, che ovviamente di fronte al caos assoluto che circola nei dintorni di Downing Street sta un po' giocando la carta appunto dell'attacco, e quindi ha messo un po' di condizioni alla Premier inglese, e Premier inglese che deve fare i conti appunto con l'ammontare di oltre 1.000 miliardi di sterline, che è la stima dei valori economici che potrebbero essere spostati dalla capitale inglese, e 7.000 posti di lavoro persi. Questo è appunto l'ultimo Financial Brexit Tracker di Ernst & Young sugli effetti appunto dell'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna. In realtà appunto stiamo sempre parlando di quelli che possono essere gli effetti di qualcosa che per ora non si sa né quando possa avvenire né in quale modalità, perché appunto la situazione è totalmente per aria, e quindi questa analisi comunque riguarda in modo prevalente gli aspetti dell'economia finanziaria, che nel frattempo ha comunque già trasferito diverse sedi delle proprie operatività verso la Francia e verso la Germania. L'eventuale uscita senza accordo, che a questo punto però sembra molto improbabile, potrebbe avere ricadute ufficiali sull'economia inglese in termini di perdita del PIL tra il 6,3 e il 9% nei prossimi 15 anni.
Insomma, l'Inghilterra perde il PIL, ma non il vizio, si potrebbe dire.
Assolutamente.
Assolutamente. Ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima a proposito di porti prima.
Sì.
Che la vita è un porto di mare.
Sì, ok.
E di fronte al porto ci sono le acque agitate nel canale della Manica, ma c'è la Fed che cerca di tenere le acque calme.
Sì, perché in questa settimana, per l'ennesima volta, dopo essere stata la protagonista, come dire, delle varie operazioni di rialzo dei tassi che avevano prodotto grande agitazione, un po' di terremoto anche sul mercato finanziario, oltre l'incredibile scontro con Trump quasi esclusivamente su Twitter, adesso è andata in scena una Federal Reserve super tranquilla e soprattutto prudente e colomba sui tassi di interesse. Nella riunione che c'è stata questa settimana del Comitato Centrale della Federal Reserve, le conclusioni sono che non ci sarà nessun aumento dei tassi di interesse nel corso del 2019. Originariamente il governatore Powell aveva ipotizzato ben due rialzi almeno nel 2019. Ecco, tutto questo è stato cancellato, per ora tutto fermo, e questo ovviamente ha riportato l'attenzione verso le obbligazioni, anche le obbligazioni di paesi come l'Italia. Infatti non a caso il BTP questa settimana hanno dato dei risultati molto positivi in termini di raccolta e di richiesta e di prezzi anche sul mercato secondario.
Sono le 9:12 16 minuti e torniamo a parlare di inflazione, che è stato un po' il grande tema per Mario Draghi e per l'Europa in questi anni. E leggevo un articolo su
Sole... fallito, diciamo.
Infatti, e leggevo un articolo su Sole 24 Ore che riportava un'analisi di Pinco, che ricordiamo non è l'amico di Pallo, ma come abbiamo già detto più volte, è una delle più importanti società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo. E l'analisi che fa Pinco è che l'inflazione in Europa non cresce perché l'Europa è vecchia.
Sì, non è un'analisi, come dire, non è nella prima volta, forse è la prima volta che chi si lega, no, non è la prima volta che si fa l'analisi sull'invecchiamento della popolazione e quindi della forza da lavoro.
Ma qual è la relazione tra inflazione?
Quello che è interessante è il legame che viene creato tra appunto l'inflazione e la scarsa ripresa dell'andamento dei prezzi e l'invecchiamento della forza lavoro. È la tesi della secular stagnation hypothesis, che è appunto quella sposata dagli analisti di Pinco e che correla la estrema andamento dell'età demografica con la tendenza ai risparmi. Sostanzialmente la popolazione più avanti mediamente di età tende a non consumare, a non acquistare beni di consumo, ma a destinare parte del proprio reddito al risparmio e parte crescente del proprio reddito al risparmio. E questa sarebbe all'origine appunto del fatto che il meccanismo messo in campo anche dalla Banca Centrale Europea con l'inondamento di liquidità dei mercati non avrebbe avuto effetto dal punto di vista dell'innalzamento dei prezzi. C'è poi un'altra spiegazione, secondo me, che forse andrebbe analizzata, ed è capire qual è l'andamento reale del reddito al di là dell'età, perché noi avevamo visto già per esempio che rispetto alla precedente crisi, all'inizio della crisi nel 2007, per esempio la disponibilità di reddito delle famiglie italiane è diminuita in modo netto, quindi forse ha uno dei fattori che non spingono i consumi, e l'inflazione va anche ricercato in quello, cioè nella disponibilità di reddito reale delle famiglie.
Ne approfitto per segnalare la grande reattività editoriale della Stampa di Torino, perché dopo che l'altro giorno sul Corriere della Sera Xi Jinping ha detto che i cinesi sono ghiottissimi di tiramisù italiano, che cosa fa la Stampa di Torino? Mette in home page: ecco la ricetta ufficiale del tiramisù e 8 cose che forse non sapevate. Molto bene. Ma attenzione, perché adesso torniamo alle iniziative di Valori, che non solo presenterà il progetto Via della Feta, ma ha fatto anche un dossier sulla criminalità finanziaria.
Sì, l'abbiamo pubblicato ieri, perché ieri era la giornata di Libera dalle Mafie in tutta Italia, in particolare con le iniziative appunto di Libera a Padova, e allora abbiamo pubblicato un nuovo dossier con delle approfondimenti esclusivi, in particolare su quanto sta accadendo nel segmento dei Bitcoin. Tanto per dare un'idea, il riciclaggio globale secondo la United Nations Office on Drugs and Crime oscilla tra gli 800 e i 2000 miliardi di dollari, come dire tra il 2 e il 5% del PIL globale. L'attività del riciclaggio è una delle attività principali di criminalità finanziaria. Basta ricordare quello che è emerso dai Panama Papers, ma fino alla più recente Troika, Laundromat, la vicenda appunto che riguardava la famosa banca con sede appunto nei paesi del est europeo. Complessivamente cifre molto importanti, e soprattutto cifre che sono strettamente connesse in diversi casi a fenomeni di criminalità organizzata, perché sono i grandi gruppi criminali quelli più interessati a sviluppare attività di riciclaggio attraverso nuove frontiere, tra le quali appunto i Bitcoin e tutte le criptovalute. Non tanto le criptovalute in quanto tali, che sono asset molto controllati, quanto le piattaforme per investire in criptovalute. E proprio ieri c'è stato un ennesimo tonfo dei bitcoin sotto i 4.000 dollari per effetto di solo tre transazioni in Ethereum. Solo tre transazioni in Ethereum hanno fatto crollare di quasi il 30% i valori delle quotazioni dei bitcoin.
Metterei un brano per andare a informare Disma nell'altra stanza dell'ennesimo crollo dei bitcoin, ma non ce lo possiamo permettere perché non abbiamo così tanto tempo a disposizione. Invece vorrei tornare sulla sentenza che c'è stata in settimana, quella su Tercas, che ha riaperto una questione gigantesca che riguarda l'Unione Europea, i risparmiatori italiani e non solamente italiani, perché forse quella sentenza lì e che cosa comporta e che tipo di capitoli può aprire va spiegata bene.
Sì, è molto giusto la sentenza che è stata appunto fatta dalla Corte Europea, che ha di fatto condannato la Commissione che aveva bloccato fondo interbancario di tutela dei depositi, quindi sostenendo che si trattava di aiuto di Stato. Questa era la tesi dell'Unione Europea. Contro questa posizione c'era stato il ricorso appunto al Tribunale dell'Unione Europea, che ha condannato la Commissione e ha riconosciuto che non si trattava di aiuti di Stato. Questa se così non fosse stato, probabilmente non ci sarebbero state le risoluzioni che sono arrivate dopo Tercas delle quattro banche, Etruria, Ferrara, eccetera, e soprattutto non ci sarebbero stati bail-in con le perdite dei consumatori. Quindi una sentenza veramente molto consistente come impatto sull'intero sistema creditizio. Lo conferma il fatto che oggi il capo della vigilanza della BCE, Andrea Enria, abbia ieri in un'audizione parlamentare ha detto che effettivamente la recente sentenza potrebbe creare un precedente importante nella prossima gestione delle crisi creditizie, e quindi riaprire il nodo del fatto che i fondi come quello interbancario italiano non sono appunto imputabili allo Stato e quindi possono intervenire nel salvataggio delle banche.
Ovviamente la sentenza, deduco, non abbia valore retroattivo, e quindi chi ha avuto, chi ha dato.
Assolutamente no, però potrebbe incidere molto, per esempio, nella polemica sulle scelte del governo di creare il fondo per il rimborso dei risparmiatori, che era finito finora era nel mirino appunto della Commissione, perché anch'esso considerato un intervento di aiuto di Stato.
Chi invece forse ha creato o immagino debba creare il fondo per le multe è Google, che ne becca una dietro l'altra e adesso ha beccato un multone da 1,49 miliardi di euro.
Sì, multone che è stato combinato sempre dalla commissaria Vestager, che è la stessa dello scontro su Tercas, quindi non so come verrà interpretato da appunto i legali di Google. Comunque si tratta appunto di 1,49 miliardi per aver violato le regole sulla concorrenza. Secondo la commissione, infatti, Google ha abusato della posizione dominante sul mercato imponendo diverse restrizioni nei suoi contratti per quanto riguarda gli annunci pubblicitari mostrati nei siti che utilizzano Google come motore di ricerca interno. Ovviamente Google ha preannunciato ricorso contro appunto questa multa, che è solo una delle ultime che hanno colpito Google e che probabilmente colpiranno anche altri operatori. Nel giugno del 2017 l'altra multa era stata di 2,42 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel settore dei motori di ricerca per lo shopping online, e nel luglio del 2018 la commissione aveva combinato un'altra multa, questa era la più grossa in assoluto, 4,34 miliardi di euro sempre a Google per invece la posizione dominante nel sistema operativo per i telefonini, il famoso Android. Quindi diciamo che Google in questo momento assomma quasi 10 miliardi di euro di multe ricevute dalla Commissione Europea.
Mica male. È venerdì oggi e cade esattamente una settimana dalla grande manifestazione globale dei ragazzi sul tema dei mutamenti climatici. politici, si è parlato molto in quella giornata di emissioni inquinanti, di anche di inceneritori, e adesso proprio di inceneritori vorrei parlare, perché una delle notizie uscite in settimana dice che l'America sta tornando lentamente agli inceneritori, e anche qui ci sarebbe lo zampino della Cina.
Ma non è che c'è sia lo zampino della Cina, nel senso che la scelta cinese molto corretta di rifiutare o comunque di chiudere le importazioni di rifiuti plastici sta creando una crisi globale, mondiale nel settore.
Cioè, tradotto, la Cina dice: io la tua monnezza non me la piglio più.
Esatto, ecco. Non ti piglio più la monnezza, quindi plastiche che sono di difficile se non impossibile riciclo, è un problema che investe tutto il mondo e che pone un problema e una domanda sull'eccesso di utilizzo di prodotti e materiali plastici, e quindi una strada che non sarà solo negli Stati Uniti, che si sta riaprendo molto fortemente sostenuta dai produttori di materie plastiche, è quella del cosiddetto riciclo chimico, che in altre parole è, secondo diverse tecnologie, bruciare la plastica o comunque estrarre combustibile dalla plastica attraverso diverse tecnologie. Se non sono gli inceneritori, che nella strada europea difficilmente si potranno rivedere, come negli Stati Uniti si sta parlando di impianti di pirolisi o di altra natura per appunto ottenere combustibile dalle plastiche, ma il nodo che va affrontato a monte la riduzione della quantità di plastiche utilizzate.
Invece accanto alle plastiche poi ci sono le emissioni tossiche che riguardano il nostro territorio da vicino e alcuni soggetti importanti, Ilva per esempio.
Ma sì, perché gli inquinanti più pericolosi sono aumentati con punte dal 32 al 173%, l'Ilva lo ha documentato Rosy Battaglia sul nostro sito Valori, è un'analisi proprio con dati ufficiali dal 1 novembre 2018, quando l'acciaieria più grande d'Europa è passata alla gestione di ArcelorMittal. Le emissioni sono appunto diminuite in modo eccezionale, perché è aumentata di molto la produzione, e questa è forse l'elemento più preoccupante. Non a caso sono riprese fortissime le proteste degli abitanti di Taranto, e anche perché è la stessa ARPA Puglia a confermare i dati appunto sull'incremento delle emissioni: 32% in più per il benzene, 173% per i policiclici aromatici, 140% per l'idrogeno solforato. Questi sono solo alcuni dei numeri che smentiscono in modo clamoroso le promesse fatte dal vicepresidente e dal ministro dello sviluppo economico Di Maio dopo l'accordo per appunto il riavvio dell'acciaieria Ilva.
Prof, sono le 9:24 minuti, siamo in chiusura, ci abbiamo giusto un minuto per un'ultima cosa.
La Bayer, che ha fatto un tonfo in borsa di quasi 15 punti perché si è beccata una nuova condanna per il glifosato, e quindi l'acquisto di Monsanto per Bayer si sta rivelando, oltre che un problema dal punto di vista legale, anche un danno dal punto di vista dell'andamento del titolo.
Senta, nel dare appuntamento agli ascoltatori alla prossima settimana, le faccio una proposta.
Sì.
Facciamo una pazzia. Adesso, invece di andare a lavorare, andiamo a Mortara, saliamo su merci.
No, dobbiamo andare a Pioltello.
A Pioltello, e arriviamo fino in Cina.
E la prossima settimana chi va in onda?
Ma chi se ne frega? Ah. Cioè, andiamo col vento nei capelli sul treno merci.
Ma credo che sia
da Pioltello. Dov'è che arriva?
A Chengdu.
Sì,
non credo che sia molto piacevole.
Domenica pomeriggio, secondo me, siamo a Chengdu. No,
forse ci mette un po' di più,
forse anche no.
La vedo un po' più lunga.
Vabbè, niente. Vabbè, adesso facciamo colazione e poi ci pensiamo. Però sarebbe bello, è tipo la Transiberiana.
Quella forse è già un pochino più divertente.
Vabbè, insomma, vediamo.
Buon fine settimana.
Arrivederci.